Alessandro, siamo pronti a scendere in campo?
Siamo pronti, siamo carichi per questa nuova avventura e speriamo, come dire, di tenervi compagnia con un po' di sano sport finalmente qui su Radio Popolare.
Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
E oggi comincia quindi questa nuova avventura, una nuova trasmissione di Radio Popolare, si chiama Highlights, sarà in vostra compagnia tutti i sabati dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16.30. E di cosa parleremo in questa trasmissione, Alessandro?
Insomma, parleremo di sport, che è l'argomento che ci piace un po' a tutti, o almeno speriamo che ci ascoltiate in tanti, ma non solo di sport, perché come vedrete già oggi in questa puntata pilota, come si direbbe per le serie TV, cercheremo di intrecciare lo sport alla socialità, alla legge, magari in certi casi anche alla politica, agli eventi che riguardano tutto il mondo. Insomma, sarà uno sport visto da una lente il più grande possibile, ecco.
Andremo oltre quindi quello che succede con la cronaca sui campi di gioco, cercheremo di insieme a voi anche ascoltatori e ascoltatrici di rendere evidente, no, come lo sport sia un qualcosa di profondamente legato alla fine alla società, a quello che succede intorno a noi, ai diritti civili, all'ambiente. Cercheremo
alla
un po'
cultura anche,
alla
insomma,
cultura assolutamente
no.
Cercheremo un po' di esplorare tutte le connessioni che attraverso lo sport si riesce comunque a fare. Noi appunto in questa prima puntata dobbiamo anche un pochino presentarci e un pochino darvi i contatti con cui potrete poi scriverci, potrete mandarci le vostre segnalazioni se vorrete, vi invitiamo naturalmente a farlo, c'è una casella email appena creata, appena sfornata,
fresca
sport@radiopopolare.it per mandarci appunto i vostri suggerimenti. E poi insomma perfezioneremo anche, no, questi canali. Chiaramente si potrà riascoltare ogni puntata di Highlights in podcast sulla pagina che c'è sul sito.
Ma vogliamo spiegare perché si chiama Highlights? Non so se vogliamo dirlo brevemente, vabbè, insomma, diciamo il titolo è abbastanza autoesplicativo, però per chi non lo sapesse, gli highlights sono insomma quei famosi spezzettoni che tendenzialmente trovate su YouTube, insomma sui social network, in cui una partita, un match viene riassunto. Noi non abbiamo, come dire, la volontà di semplificare gli eventi, anzi vogliamo raccontarvi nella loro complessità, ma ci piacerebbe anche, come dire, un po' spiegarveli in quello che ovviamente non è un minutaggio sconfinato, ecco, perché saremo per sempre più o meno 50 minuti in diretta.
Anche per quello, insomma, bisognerà lavorare un po' di sintesi, come fanno appunto gli highlights, quelli che in pochi minuti cercano di raccontare una partita ovviamente molto molto più lunga. Da dove partiamo per questa prima puntata, Alessandro?
Beh, andiamo un po', diciamo, a vedere che cosa è successo in questa settimana, diciamo, lunga di sport, e ovviamente quello che è successo si collega anche a un tema insomma, un po' catastrofico, ovvero gli incendi di Los Angeles, che sono in corso proprio nella città californiana dalla scorsa settimana, e questo si è legato, insomma, a una serie di sportivi che ora andrete un po' a sentire.
That our friends that lost their home, just being there for them is very challenging, especially when you got kids and you lose your home and all their belongings, and you know, my friend got wives and things. That it's just, that's a lot to just try to even wrap your head around it. So
happened, and I wanted to say something after my first round match, but I'm gonna be donating my first round prize money to LA Wildfire Relief Funds, and I mean it's really the least I can do. You know, Southern California is my home.
Abbiamo sentito un paio di voci illustri, no, Alessandro, in questa piccola copertina.
Sì, è il, come dire, quello che secondo alcuni è il GOAT del basket, LeBron James. e il tennista numero uno, diciamo, americano, Taylor Fritz, entrambi originari della California, entrambi sono cresciuti a Los Angeles, per cui chiaramente coinvolti nella tristissima vicenda americana.
Sì, oddio, LeBron insomma è più legato all'Ohio, a Cleveland, no, dove è nato e cresciuto, però adesso ormai a Los Angeles.
Certo, sì, era, sì, sì, cresciuto sportivamente negli ultimi anni, diciamo, sì, se adesso mi corre. Sì, sì, ovviamente lui è, come dire, ha portato Cleveland alla vittoria, quindi insomma quello è il suo, è la sua vera patria, però insomma è legato anche alla città di Los Angeles e lo esprime in questo audio, in cui parla anche di amici, mi sembra di capire anche di familiari, quindi insomma persone a lui vicine, ecco.
Mettendoci dentro oltretutto molto, perché LeBron a Los Angeles è sì il giocatore di punta dei Los Angeles Lakers, in realtà adesso è diventato anche molto di più di questo, è quasi, mi verrebbe da dire, il gestore oltretutto di una franchigia, una società storica come quella dei Lakers, e lui appunto aveva preso questa decisione qualche anno fa di andare a giocare lì perché Los Angeles rappresentava anche un grande affare dal punto di vista del business.
Sì, sì, diciamo che lui è diventato un po' come è capitato anche a giocatori come Messi o come Ronaldo, è diventato praticamente più grande della sua stessa squadra, insomma è un'industria a sé stante LeBron, tanto che insomma l'operazione di portare in squadra il figlio è stata sicuramente una delle operazioni, diciamo, un po' commerciali, ecco, della sua vita sportiva. Questa però ovviamente sono tutte cose positive, perché LeBron ha speso delle belle parole per questa circostanza. Così ha fatto appunto Taylor Fritz, che insomma nel momento in cui vi parliamo è al terzo round degli Australian Open, ma dopo la vittoria nel secondo round ha annunciato che donerà il premio invece della vittoria del primo round, quindi della prima partita, proprio al fondo per aiutare i pompieri dello stato della California.
E questi incendi appunto che hanno iniziato a divampare ormai settimana scorsa nella contea di Los Angeles in California hanno provocato delle devastazioni che non si erano mai viste in queste proporzioni, pure in un territorio così che è stato civilizzato e urbanizzato secondo criteri
un po' rivedibili,
mettiamola così, però appunto purtroppo la situazione è stata veramente gravissima, lo è tuttora in quelle zone. Poi quello che arriva a noi sono soprattutto i volti noti, ad esempio, dell'industria cinematografica.
Beh, addirittura si è discusso dell'ipotesi di, ora non è il nostro tema, ma si è discusso dell'ipotesi di cancellare la cerimonia degli Oscar, che alla fine pare salva. E a proposito di cancellazioni, la partita dei Lakers della scorsa settimana è stata proprio rinviata a causa di questa.
Sì, la partita appunto di NBA, quindi pallacanestro americana, tra i Los Angeles Lakers e gli Charlotte Hornets,
esatto, sì,
era stata rinviata, data da destinarsi, poi non so se sia stata già recuperata. Oltretutto il calendario,
sì,
della...
è difficile seguire la regular season NBA perché vanno come dei treni, per cui ogni tanto ci perdiamo qualcosa per strada. Sicuramente gli incendi californiani hanno un po' inficiato, ecco, sul programma dell'NBA. Tra l'altro mi viene in mente un parallelismo proprio... 3 anni fa anche l'Australia fu funestata da incendi, e insomma, quindi, visto che parlavamo di Australian Open, anche in quel caso c'erano state un po' di problematiche.
Ecco, sì, perché quello dei cambiamenti climatici lo possiamo già così mettere un pochino sul tavolo in questa chiacchierata che facciamo all'inizio di questa prima puntata di Highlights. Alessandro, è un tema che comunque arriva sempre più spesso adesso a lambire,
sì,
i campi da gioco anche dei grandi eventi, perché qui stiamo parlando ad esempio degli Australian Open, quindi uno dei 4 principali tornei della stagione di tennis, e ricordo bene che nelle ultime stagioni il tema del gran caldo, perché adesso in Australia a me ad esempio non viene da pensarci,
no,
proprio facilmente.
Qua
ma
a Milano non fa caldissimo, diciamo.
Invece in Australia è piena estate. Cioè...
Sì, è piena estate, tanto che si sprecano le immagini questi giorni di giocatori a bordo campo con dei teli bagnati in testa o insomma cercando delle soluzioni per ripararsi un po' da questo caldo. Non sono, diciamo, aggiornatissimo sulla questione meteorologica australiana, però so che ha piovuto negli ultimi giorni, tanto che hanno dovuto chiudere il tetto per far continuare diverse partite, quindi mi sembra che la situazione sia un po' migliorata, però soprattutto nei primi giorni di torneo la situazione di caldo era veramente problematica.
Poi immaginiamoci insomma le partite che nel tennis possono arrivare anche
5 ore, esatto, sì,
giocare con queste temperature diventa assolutamente proibitivo.
Caldo umido, tra l'altro, quello australiano, per cui è un caldo insomma ulteriormente problematico da gestire per i giocatori. Sì, abbiamo parlato di insomma una situazione problematica come quella californiana, ma anche il caldo australiano. In realtà continuiamo insomma con, diciamo, non eventi positivi che riguardano lo sport che amiamo principalmente in Italia, ovvero il calcio, ma in generale che riguardano un po' tutti gli sport, ovvero il razzismo negli stadi, perché in Serie B ci sono state due partite con eventi, come dire, molto gravi da questo punto di vista, ma ve ne parleremo tra poco. Intanto insomma, prima di andare con i nostri ospiti, perché avremo delle voci qui con noi, mandiamo un brano, e un brano che abbiamo scelto per giustificare un po' la scelta è un brano di David Bowie, che adesso insomma lancerà il collega Parena, ma abbiamo scelto perché insomma è uno dei brani protagonisti di Lost Highway, film di David Lynch, che purtroppo nella giornata di giovedì ci ha lasciato, insomma un gigante del cinema, e Highlights voleva porre questo omaggio, anche se il cinema non è il nostro argomento, quindi magari ve ne parleranno meglio in altre sedi, ma anche noi volevamo toglierci il cappello di fronte a uno dei più grandi insomma della storia recente del cinema.
E quindi andiamo ad ascoltarci I'm Deranged di David Bowie.
We'll be right back.
E quindi lo dicevamo, no? Adesso vogliamo un pochino tornare su due episodi che si sono verificati lo scorso fine settimana durante la 21esima giornata del campionato di calcio di Serie B maschile in Italia. Se ti dico 12.000 euro e 10.000 euro, Alessandro, cosa ti viene in mente?
Beh, mi vengono in mente le severe sanzioni date a Brescia e Reggiana per gli eventi, insomma, che sono accaduti durante due partite diverse di Serie B. Purtroppo lo anticipavamo prima del brano, si parla di, per l'ennesima volta, di razzismo, di probabilmente decisioni sbagliate prese da un arbitro, insomma, comunque diciamo un po' un concorso di colpe, non si capisce mai effettivamente di chi è, di chi sarà la responsabilità. Tra l'altro è un tema di cui parleremo anche con gli ospiti che tra poco sentirete.
Sì, si sono verificate sui campi di Brescia e di Reggio Emilia le partite Brescia-Sampdoria e Reggiana-Bari. Peraltro in Reggiana-Bari, per non farsi mancare nulla, oltre agli insulti razzisti verso un giocatore del Bari, ci sono stati anche degli insulti sessisti nei confronti,
per fare l'amplen, diciamo, proprio essere completi, e vabbè,
nei confronti, diciamo, di un assistente della terna arbitrale, la guardialine, ecco, di questa partita,
Francesca Di Monte.
E poi le sanzioni severe, come ironicamente diceva Alessandro Simonetta, nei confronti di Brescia e Bari, di Brescia e Reggiana, sono state queste. Noi ci ascoltiamo intanto proprio...
Sì, una pillolina, diciamo, insomma, il momento in cui accade il fattaccio, e lo sentite dalle parole, diciamo, dei commentatori di DAZN.
Perché c'è stato un seguito a questi episodi di cori e insulti, cioè il giocatore è stato poi sostituito.
Vieira è fuori, Akin Samiro che era anche ammonito. Gli applausi di Akin Samiro nei confronti dei tifosi del Brescia, ironici ovviamente.
Questa è quindi la diretta televisiva di DAZN, che in diretta cercava un po' di raccontare quello che stava succedendo. Noi adesso ne parliamo di questo episodio, di quello successo in campo tra Reggiana e Bari, con una persona che ben conosciamo.
Sì,
tra l'altro,
per me, diciamo, una sorta di reunion con il mio esordio a Radio Popolare, insomma un amico che conosciamo e conoscete bene tutti.
Buon pomeriggio, Luca Gattuso.
Buongiorno a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ciao Luca.
Ma abbiamo bisogno di presentarti in qualche modo particolare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare?
Ma direi di no, dai, mi sembra un cialtrone che è appassionato di tanti sport, fra cui il calcio, mettiamola così.
E abbiamo chiesto il tuo aiuto, Luca Gattuso, per raccontare, tornare su quello che è successo quindi domenica scorsa, durante questa 21esima giornata di Serie B, questi due casi che ci sono stati sui campi di Serie B di calcio maschile. Tu in particolare hai seguito, per ragioni tue personali,
di affetto, diciamo,
rispettabilissime, in particolare Brescia-Sampdoria, e magari partiamo da quello che è successo in questa partita.
Sì, diciamo che i casi sono due, uno è Brescia-Sampdoria, poi parleremo anche quello di Reggiana-Bari. Quello più eclatante è stato quello di Brescia-Sampdoria, nel senso che Akin Samiro, che è un giocatore nigeriano in prestito dall'Inter alla Sampdoria, fin dall'inizio della partita è stato oggetto di tipici cori che vengono fatti negli stadi, cioè quei bu quando toccava la palla. A un certo punto la Sampdoria segna un gol, Akin Samiro si trova nella zona proprio della rete, che è esattamente limitrofa al settore degli ultras del Brescia, si avvicina alla rete e mima nei gesti quello che è una scimmia, cioè praticamente si accovaccia per terra e con le mani si gratta il petto, ecco, un gesto tipico che fanno le scimmie, proprio per il fatto che era stato oggetto di questi cori. A quel punto l'arbitro lo vede, lo ammonisce, si crea tutto un nervosismo, perché ovviamente i giocatori del Brescia se la prendono con lui, il gioco riprende e nella seconda azione successiva Akin Samiro fa un fallo abbastanza duro a un avversario. A quel punto l'allenatore si rende conto che non aveva la serenità per andare avanti, rischiava di ricevere la seconda ammonizione, viene sostituito e ovviamente poi nel dopo partita l'allenatore della Sampdoria Semplici tiene a precisare che la sua sostituzione non l'avrebbe fatta se non ci fosse stata questa situazione. C'è da dire che l'arbitro della partita Massa, qualche minuto prima del gol della Sampdoria, aveva già sospeso la partita, aveva chiesto allo speaker di fare l'annuncio di sospendere questi cori razzisti, poi in realtà la cosa non aveva sortito grandi effetti.
Senti Luca, ma come funziona questo, diciamo, regolamento della sospensione? Nel senso che è in varie fasi, diciamo, spiegacelo un attimino.
Ecco, sì, questa qua è una cosa non molto chiara dal punto di vista delle norme sportive, perché nei giorni successivi i dirigenti della Serie B hanno detto che avrebbero adottato un protocollo antirazzismo, che a quanto pare non esiste per le partite di Serie B, esiste nelle partite di Serie A, ma non per quelle di Serie B. Però c'è da dire che la FIFA a settembre dell'anno scorso aveva annunciato, dopo aver fatto un test al campionato mondiale di calcio femminile in Colombia, un protocollo che dovrebbe valere per tutti i campionati sotto l'egida FIFA, quindi anche la Serie B italiana. Questo protocollo prevede che se un giocatore si sente oggetto di cori razzisti debba fare una X con le braccia, quindi incrociando le braccia all'altezza dei posti, dei polsi, dopodiché l'arbitro dovrebbe sospendere la partita, far fare l'annuncio dallo speaker. Se i cori dovessero continuare, dovrebbe allontanare i giocatori dal campo per un'ulteriore sospensione. Se alla ripresa dovessero continuare i cori, dovrebbe chiudere la partita, quindi fare il triplice fischio e sospendere definitivamente la partita.
Quindi diciamo
Questo
in questo caso ci si è fermati al primo step, ecco, in questo specifico caso.
caso ci si è fermati sì al primo step, c'è da dire che da quello che si dice che sia successo a Brescia, non è che questi cori si siano fermati e c'è sempre una certa ritrosia nel calcio a prendere delle posizioni decise e definitive rispetto a queste cose, cioè si fa un po' operazione di facciata che è quella di far fare l'annuncio agli speaker, ma ci si ferma sempre lì ed è quello che è successo anche a Reggio Emilia. A Reggio Emilia l'oggetto non di cori in questo caso, ma di singoli tifosi della tribuna, quindi la differenza è che a Brescia erano, diciamo, il settore ultras, mentre a Reggio Emilia erano alcuni tifosi in tribuna che hanno detto delle frasi nei confronti di Duval, giocatore algerino del Bari. In quel caso la partita è stata sospesa per ben 6 minuti dall'arbitro Prontera, anche lì annuncio da parte dello speaker e poi la partita è ripresa.
Ecco, poi appunto lo dicevamo prima, Luca, ci sono state delle sanzioni di alcune decine di migliaia di euro, anzi 12.000 euro al Brescia e 10.000 euro alla Reggiana, segno che insomma poi anche andando a vedere quello che è successo, il giudice sportivo, la giustizia sportiva ha visto che qualcosa effettivamente era successo, però una cosa che ci ha colpito è poi anche come nel post partita sono stati commentati questi due episodi. A Brescia l'allenatore della squadra di calcio, Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa ha detto poi delle cose rispetto a questo episodio.
Sì, delle cose che secondo me sono molto gravi e che il mondo del calcio non ha stigmatizzato come avrebbero dovuto, nel senso che Bisoli ha detto che l'atteggiamento di Hakim Samir dopo il gol della Sampdoria, cioè quel mettersi via a imitare una scimmia, è stato un atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi e che un giocatore di calcio non dovrebbe fare. Cioè, non ha minimamente preso in considerazione tutta la situazione che si era venuta a creare in quel momento in campo. Poi teniamo conto che Hakim Samir è un ragazzo che ha 20 anni, è piuttosto
Ha detto
giovane,
che è
quindi.
stato un incitamento alla
Ah sì, alla
violenza, Bisoli.
violenza
Esatto,
addirittura.
quindi allora poi ci può stare che nel dopopartita un allenatore non ci dovrebbe stare, però ci può stare che non abbia la lucidità, la freddezza per distaccarsi rispetto alla tensione. Poi in campo Bisoli è stato ripreso anche dalle telecamere mentre rivolgendosi alla sua panchina criticava l'atteggiamento dell'arbitro dicendo devono salvare la Sampdoria, sta arbitrando così per questo motivo. Ecco, quindi è un allenatore che ogni tanto si lascia andare a qualche dichiarazione un po' sopra le righe, quindi capisco che nel momento a caldo magari non riesca a mettere il soggetto davanti al complemento e al verbo, però nei giorni successivi qualcosa, da un lato nel mondo del calcio poteva essere detto nei confronti di Bisoli dicendo che era inaccettabile quello che aveva detto in conferenza stampa, dall'altro lato lo stesso Bisoli poteva dire: Sì, mi sono espresso male e invece non è successo niente su queste cose. Cioè, l'atteggiamento di Bisoli è passato completamente sotto silenzio, quindi giustificando da un certo punto di vista i cori e scaricando la responsabilità nei confronti del giocatore che era oggetto di questi cori.
Senti Luca, ma mi viene una domanda, ma ovviamente, come dire, il regolamento è complicato anche da cambiare, ma non sarebbe meglio in un tipo di situazioni come queste dare un po' più di responsabilità, anche di potere all'arbitro, nel senso che ci sono un po' troppi, tu mi dicevi prima, ci dicevi prima questa cosa dei 3 step, il giocatore che deve fare un gesto per richiamare un po' l'attenzione, però insomma non dovrebbe poter prendere la decisione qualcuno in modo più semplice,
Beh,
ecco?
in realtà è già così, nel senso che è centrale tutto, è centrato tutto sulla figura dell'arbitro, cioè è lui l'unico che può sospendere la partita, come è
Sì.
successo a Reggio Emilia, come è successo a Brescia. È lui l'unico che può eventualmente decidere di far allontanare i giocatori dal campo, a meno che non ci sia una rivolta dei giocatori, ma anche lì è una roba che raramente si è visto. È lui l'unico che può fare il triplice fischio, quindi sospendere definitivamente la partita. Quindi la figura dell'arbitro è già centrale su queste, come su tantissime altre situazioni del calcio.
Diciamo che possiamo anche chiamare un pochino in causa la categoria dei giornalisti anche sul racconto che viene fatto di questi episodi, forse Luca, perché poi riascoltando così la conferenza stampa del post partita lì a Brescia, Bisoli appunto aggiungeva a quelle parole su cui facevamo delle considerazioni adesso, io non ho sentito niente e dai giornalisti in sala stampa è arrivata una conferma, ma neanche noi. Insomma, sembra che nessuno abbia tenuto in considerazione quello che però poi è
Sì,
effettivamente successo con Hakim Samir.
come se poi diciamo non sentire niente automaticamente volesse dire che l'evento non sia accaduto.
No, allora, questa è la dinamica poi di vicinanza che i giornalisti hanno con l'allenatore, con lo staff, quindi in alcuni casi diventa difficile mettersi contro l'allenatore. Perché lo incontri praticamente tutte le settimane, eccetera. Quindi adesso non è che voglio giustificare i giornalisti, anzi, c'è da dire però che, ad esempio, io che stavo guardando la partita, ma lo stesso commentatore di Zazon che stava commentando la partita, immagino non a Brescia, ma negli studi di Milano di Zazon, nel momento in cui Massa sospende la partita, non si capiva perché la stesse sospendendo. Tanto è vero che appunto lo stesso commentatore di Dazon non riusciva a capire come mai ci fosse quella sospensione, che in realtà è durata pochissimi secondi a Brescia, perché l'arbitro si è avvicinato a qualcuno a bordo campo, gli ha detto qualcosa che presumibilmente è stato fate l'annuncio di far sospendere i cori, dopodiché la partita è ripresa. Ecco, il fatto che Massa abbia sospeso la partita vuol dire che i cori si sono sentiti, il fatto che Hakim Samir abbia avuto quella reazione vuol dire che i cori li ha sentiti. Cioè, non credo che l'arbitro si sia messo d'accordo con i giocatori, abbiano fatto tutta questa manfrina se i cori non c'erano. E a quel punto dire io non li ho sentiti vuol dire negare l'evidenza, perché se è successo qualcosa perché c'erano degli eventi che hanno provocato questo succedere qualcosa.
Certo.
Evidentemente sì. Grazie allora Luca Gattuso per essere stato con noi in questa prima puntata di Highlights, ma noi speriamo di averti anche in futuro, eh?
È un piacere e un onore dare il via a questa bella avventura che vi auguro rigogliosa e interessante. Vi ascolterò con piacere perché, come vi ho
Grazie
detto,
Luca,
sono un
grazie
cialtrone appassionato di tutti gli sport. Quindi, in bocca al lupo per la nuova trasmissione. Voi due, Luca e
mille.
Alessandro.
Grazie mille Luca, grazie a te per il contributo prezioso come sempre.
Grazie Luca, ciao.
Ciao, ciao.
Era un pochino raffreddato, ma mi è sembrato in forma Luca
Sì,
Gattuso, eh.
è invincibile, sempre in grande forma. E tra l'altro devo dire che quando ci si affida a lui per parlare di dati, di tecnicismi, è sempre un successo.
Si è studiato anche un po' i regolamenti, no? Per
Sì,
entrare nel
assolutamente.
merito ed essere puntuali. E adesso vorremmo restare un po' su questo tema qua, no? Quello che è previsto quando si verificano episodi spiacevoli come quelli successi domenica scorsa, perché ci sembra di capire che appunto ci sarebbe un una ricetta, ecco, oppure delle contromisure da mettere in campo, ma poi molto spesso non vengono fatte.
Sì, però diciamolo, noi non ne sappiamo niente, per cui ci affidiamo a gente, prima al colleghissimo Gattuso, e ora insomma siamo andati un po' a cercare una persona che possa parlarci veramente di questo tema con cognizione di causa, ecco.
Buon pomeriggio all'avvocato Luca Viola.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Esperto di diritto sportivo e anche vicepresidente di un'associazione che si chiama FAZ, Fight Against Any Discrimination in Sports. Mi corregga se ho sbagliato, avvocato.
Esattamente, neocostituita e molto attenta a questi temi.
Senta, noi la prima cosa che insomma mi viene da chiedere l'avvocato Viola è che cosa ha pensato leggendo le notizie di quello che è successo appunto nei giorni scorsi sui campi di Serie B e vedendo quelle immagini.
La questione sulla discriminazione, sui cori razzisti ormai è un tema che sui tavoli non solo delle squadre, non solo dei media, ma ormai anche dei legali, ormai anche delle federazioni da parecchio tempo. L'attenzione non può che essere massima, perché questi cori noi l'abbiamo visto, per quanto nel tempo ci siano stati dei tentativi, adesso li esaminiamo, di arginare, di controllare, sono questioni che pesano sullo spettacolo, ma pesano soprattutto sugli atleti. Abbiamo visto le reazioni del giocatore a Brescia e a Reggio Emilia, quindi sono questioni che pesano parecchio. Cosa succede in questi casi? Noi abbiamo una posizione molto difficile, noi abbiamo una reazione che è stata tentata dall'ordinamento, soprattutto con l'introduzione del codice FIFA nel 2019, quindi creare delle regole estremamente stringenti che andassero a punire lo spettacolo, comunque lo svolgimento dell'attività sportiva, che però hanno avuto degli esiti diversi. Soprattutto parliamo del 2020. Nel 2020 c'era una sorta di responsabilità oggettiva, quindi nel caso in cui ci fosse stata un coro razzista o un problema molto chiaro, si poteva addirittura arrivare a interrompere automaticamente la partita. Questo tipo di responsabilità oggettiva ovviamente creava degli enormi problemi, perché interruzione della partita, perdita da parte della squadra in maniera automatica o multe automatiche alla squadra, si sono a un certo punto tramutate anche forse in uno strumento di pressione che le tifoserie avevano contro le squadre. Quindi non era pensabile creare un sistema di automatismo, creare un sistema di condanna della squadra, della società sportiva. Bisognava intervenire con strumenti diversi, sulla tifoseria, su mille altre soluzioni. Quindi cosa è successo? È successo quello che la FIFA nel 2019 ha provato a creare, un sistema scalare, no? Un sistema step per arrivare ad un blocco di questa partita. Nella sostanza come funziona? Prima degli incontri vengono dati degli annunci contro il razzismo, sull'attenzione, sul rispetto dei comportamenti, poi andiamo a esaminare anche altri elementi, ma soprattutto il giudice di gara ha un forte potere, può interrompere momentaneamente la partita, far dare un annuncio allo speaker radiofonico sulla necessità di richiamarsi ai valori etici e alla necessità di combattere il razzismo, di non porre in essere comportamenti sbagliati e cori. A quel punto la partita prende una piega diversa, perché questa è una cosiddetta prima fase, si interrompe, ma poi se i cori dovessero continuare si potrà procedere ad una sospensione più lunga della partita fino ad arrivare all'interruzione definitiva.
Avvocato, scusi se la interrompo, perché effettivamente questo è un tema che avevamo introdotto anche noi prima, questa insomma regola un po' scalare in tre step, in tre fasi che lei ci sta spiegando. Viene dunque da chiedere, visto che c'è un regolamento e sembrerebbe anche chiaro, perché ci siano tutti questi problemi, nel senso che abbiamo letto anche le dichiarazioni del presidente della Lega B, Paolo Bedin, che ha annunciato che si potrà andare a intervenire sul regolamento per insomma contrastare ulteriormente queste discriminazioni, per difendere i giocatori da cori, insulti razzisti. Che tipo di interventi si potrebbero fare? Perché il regolamento sembra essere già lì, sembra essere chiaro, ma a quanto pare poi non viene applicato nel modo più corretto, ecco.
Io credo che, cioè, voi abbiate assolutamente centrato il punto. Sono state poste in essere regole da tanti anni, le regole sono in corso, vedremo poi se ci sono anche altri protocolli che la FIGC, che le squadre hanno implementato, ma di fatto non si riesce ad arrivare ad un quantum. E le parole del presidente sono molto chiare: investire sulla cultura del rispetto. Se proviamo a fare un salto indietro, ci sono dei dati famosi di uno studio che parlano del fatto che i comportamenti razzisti nascano al 70% già dai campionati giovanili. Quindi qui noi dobbiamo considerare il fatto che bisogna cambiare il paradigma. Non bisogna forse solo intervenire sul core razzista nello stadio, intervenire direttamente con le misure contro la singola persona, che hanno sicuramente un'utilità. Bisogna creare un sostrato, bisogna creare una cultura, bisogna creare un sistema di attenzione ai comportamenti già da prima, già dalle squadre giovanili, già dalle squadre professioniste, già in tutte le leghe, in tutti i vari passaggi.
Sì, perché ve lo dico. Anche perché poi effettivamente, come lei dice, questo è un problema che davvero riguarda il calcio a tutti i suoi livelli, ecco, nel senso che poi uno guarda magari gli eventi, il macroscopico, come possono essere quelli magari legati a calciatori come Vinicius, insomma, che hanno fatto molto scalpore, ma anche nel microscopico è pieno di brutti eventi, insomma, legati a questo tema, quindi insomma capisco quello che dice lei.
Permettetemi di citare dei dati Nielsen, non sono dati miei. Nielsen che cosa dice? Che nel 2024 che noi abbiamo un 30% sul campione ovviamente intervistato di persone che hanno subito una violenza psicologica, tra cui anche discriminazione e razzismo. Questo 30% ha subito questi comportamenti e se anche segnalati, se anche aiutati, non ha ricevuto aiuto, e questo è il dato che fa più paura, perché il 50% considerava questi comportamenti accettabili. Quindi noi qui non stiamo parlando della tifoseria organizzata che compie un reato, noi qui stiamo parlando di una cultura che è dentro di noi e che certo. Dobbiamo iniziare a lavorare, ma nel profondo, ma dalla gioventù. Quindi devono essere fatti gli investimenti molto importanti. Investimenti importanti sono stati fatti, adesso permettetemi, la FIGC, al di là delle normative, ha posto in essere delle campagne di grande rilievo, la campagna Uniti negli stessi colori, i podcast della UEFA Outrage, il tavolo di lavoro sull'antidiscriminazione permanente. Qui stiamo parlando di iniziative comunque reali, comunque di lavoro che viene svolto costantemente, quindi monitoraggio, ma anche di implementazione di formazione. Poi ovviamente bisognerà parlare di sanzioni, bisognerà parlare di futuro.
Quindi ecco, c'è proprio bisogno di creare un'educazione e una cultura, di crearla o di rafforzarla, ecco, se non altro, avvocato. Noi però appunto adesso proviamo anche, per quanto è possibile fare, ad andare un minimo sulle sudate carte, ecco, diciamo, anche perché la legge sportiva ha comunque iniziato a prevedere delle novità, ecco, per cercare di contrastare le discriminazioni in tutte le sue forme. Oggi stiamo parlando in modo particolare di razzismo, ma poi ci sono anche quelle di genere, di orientamento sessuale. Che cosa si sta iniziando a mettere, si è iniziato a mettere sul tavolo da questo punto di vista?
Esaminiamo due macro aree. Una parte possiamo considerarla parlando di calcio e parlando quindi anche di tifo, quindi di persone che non necessariamente sono tesserate. E dall'altro andiamo a esaminare velocissimamente quali possono essere le normative recentissime che hanno creato un vero cambio di passo dal punto di vista della gestione delle discriminazioni e violenze di genere. Esaminando il nostro caso, quindi proprio la tifoseria e gli eventi che avvengono negli stadi, noi dobbiamo considerare che c'è un quadro normativo già molto affermato. Noi abbiamo la legge Mancino che ci dice che i comportamenti razzisti sono un reato, punito con un anno e sei mesi di reclusione a 6.000 euro di multa, quindi sta facendo una cosa molto importante. Sappiamo che ci sono i DASPO, sappiamo quindi che nell'individuazione delle persone che eventualmente pongono essere i comportamenti ci sarà una reazione immediata del sistema. Dal lato sportivo stretto, poi le norme FIFA sono state tradotte nel codice di giustizia sportiva CONI, nel CONI lo statuto FIGC, quindi l'attenzione normativa e la regolamentazione è forte. Che cosa è stato fatto in più? È stato creato un sistema di cui forse si sente parlare recentemente, che è il cosiddetto safeguarding officer. La riforma dello sport 2019-2021 ha introdotto una novità legislativa importante. Tutte le società, tutte, professioniste, non professioniste, dilettanti, devono dotarsi di un responsabile per la protezione dei minori e anche un responsabile delle politiche di safeguarding. Qual è lo scopo? Lo scopo è prevenire comportamenti di discriminazione e violenza a tutti i livelli, estremamente estesi, violenza fisica, violenza di genere, denigrazione, psicologia e razzismo, ma creando una struttura di questo genere. Ogni società avrà un modello organizzativo con delle procedure volte a evitare comportamenti di questo genere che, laddove si verifichino, potranno essere liberamente segnalabili, anche in forma anonima, sia ad un responsabile esterno nominato dalla società che alla federazione. Presso la singola federazione sarà nominata una struttura, una commissione di safeguarding, che avrà l'obbligo di denunciare i fatti e l'obbligo di perseguirli da un punto di vista federale, quindi obbligo di lealtà sportiva.
E tutte le società sportive devono quindi dotarsi di una struttura di questo tipo?
A dicembre 2024 scadeva il termine per tutte le società per la nomina di questo responsabile.
Ah, quindi recentissima.
Esatto, ad oggi dovrebbe essere così.
Ad oggi dovrebbe essere tutto così, le linee guida le federazioni le hanno emanate nel 2023, nel 2024 doveva essere predisposto il modello e il codice etico, al 31/12/2024, ovvero ieri, tutte le società dovrebbero essere assolutamente conformate. Abbiamo la certezza che tutte le grandi squadre del calcio lo sono, c'è tutto lo sport di base che deve essere seguito, deve essere formato, deve essere aiutato.
Ecco, perché infatti la cosa che mi veniva da chiederle è, un conto sono le grandi società che hanno insomma anche mezzi di un certo tipo per fare queste cose, ma teoricamente, anzi, stando a quello che prevede la legge, anche le società che fanno poi sport di base e attività dilettantistica dovrebbero avere figure di questo tipo.
Assolutamente sì, è uno degli scopi dell'associazione. Noi cerchiamo di aiutare le società sia in ambito formativo sia in ambito di applicazione, perché creare un modello organizzativo è un lavoro importante. È vero che i modelli vengono forniti dalla federazione, ma poi bisogna calarli nella propria realtà. Per farvi un esempio, il modello non è scritto e fermo, statico, è dinamico. Un esempio chiarissimo è: io, allenatore, non dovrei più parlare da solo con dei minori se devo redarguirli. Devo stare attento a creare un ambiente in cui ci sia un controllo, quindi magari un altro allenatore. No, le trasferte devono essere gestite in modo da evitare possibili contatti. Qui sto estremizzando il problema, ma le procedure prevedono proprio il fatto che si debba stare attenti a quello che si fa, ma per farlo bisogna aver formato tutti gli allenatori, tutte le persone che lavorano e aver avvertito anche gli atleti e le persone che collaborano all'interno delle società di quali sono i diritti, ma anche di quali sono gli obblighi. Questo è una struttura molto rigida da un certo punto di vista, è però, se volete, un passo necessario per cambiare qualcosa nel prossimo futuro. Per cui ci sono grossi problemi economici e di struttura delle piccole realtà per adattarsi, ma di contro deve essere un obbligo, per cui probabilmente un'idea potrebbe essere unirsi, almeno per la creazione o per la nomina di questi soggetti formati che aiutino tutte le piccole società a rispettare un obbligo e a rispettare gli atleti.
Avvocato, siamo quasi in chiusura, quindi cerchiamo di chiudere con una nota, diciamo, il più lieta possibile. Lei ci ha parlato di regolamento, ci ha parlato anche di esempi appunto positivi di come il regolamento teoricamente ci sia e sia sempre più preciso in merito. Esistono però già delle realtà o magari anche altri sport, ecco, perché noi abbiamo parlato di calcio per questo evento, ma insomma degli esempi un po' positivi a cui guardare, ecco, un po' illuminati, ecco, da cui possiamo trarre ispirazione per uno sport migliore per tutti, ecco.
Ci sono tantissimi esempi positivi e questo ve lo posso dire perché, lavorando sul campo tutti i giorni con le realtà sportive, abbiamo veramente la dimostrazione che l'immensa passione che anima le società sportive è quello che poi crea i nostri campioni. Voi dovete immaginare che sport anche molto importanti come la pallavolo sono sport dilettanti, non sono sport professionisti, perché la definizione di professionismo dipende da alcuni fattori giuridici, non dal fatto che i giocatori vengano pagati. Quindi noi abbiamo anche sport di grande importanza che hanno anche dei fondi, che si stanno impegnando tantissimo nell'aiutare tutte le squadre di base, che si stanno impegnando nel creare protocolli condivisi, cosiddetti multi stakeholder, come la FIGC ha insegnato, come dire, essendo in assoluto la nostra federazione più importante, fa da maestro. sta creando una nuova cultura. Noi vediamo una managerializzazione dei nuovi dirigenti sportivi, vediamo una grande attenzione da parte degli atleti e da parte dei genitori, ad esempio. Quindi se cresce l'attenzione alla base, cresce l'aspettativa dalle proprie società. Tante società ci lavorano duro perché ci credono, ve lo posso assicurare.
E speriamo allora di poter tornare su questi temi per raccontare degli esempi positivi e non come invece abbiamo fatto oggi, partendo da questi due brutti episodi che ci sono stati nei giorni scorsi. Grazie Luca Viola.
Grazie Luca.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Questo è Viva Nigeria di Fela Kuti, una sorta di inno dell'Africa, non soltanto della Nigeria.
This is brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made. Treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems. So has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer, fighting amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva.
Vogliamo anche un po' sdrammatizzare sugli eventi che vi abbiamo raccontato oggi, perché sennò sembra davvero che, Luca, parliamo solo di drammi, di tragedie.
Dagli incendi al razzismo. Caldo australiano, al razzismo e alla difficoltà di estirpare il razzismo, non siamo stati tanto allegri per questa prima.
Non è il tema di oggi, non è l'allegria, ma vogliamo metterci un po' di allegria, vogliamo insomma un po' inaugurare quella che potrebbe essere una piccola rubrica di questa trasmissione, ovvero un po' il delirio della settimana, la perla che ci ha divertito. E a fornirci la perla in questo caso è un altro tennista, ovvero Daniil Medvedev.
And I didn't see this level, so I was surprised. Yeah, I mean, he plays like this every match. His life can be good. Money, girls, casino, whatever. If he plays like this every match, if he doesn't, then he's not gonna have it. Maybe not in tennis. He's gonna make it otherwise.
Ecco, sì, abbastanza autoesplicative le parole del buon Medvedev, che tra l'altro nel frattempo è uscito dal torneo, quindi purtroppo non ci potrà più regalare queste grandi perle. Questo risale al primo turno, quando insomma ha battuto il thailandese Samrey, che ha commentato la performance sua così, appunto, dicendo: se continuerà a giocare così potrà permettersi casino, donne, eccetera eccetera.
Parole che fanno sorridere ma anche riflettere, potremmo dire, quelle di Medvedev, che appunto ha affrontato questo tennista thailandese,
esatto,
che era, non lo so, quattrocentesimo,
sì, oltre i 400 del mondo,
per poi il turno successivo uscire contro un giocatore giovanissimo, proprio della nuova generazione.
Un 2005, uno più giovane di me, l'americano Tien, che era stato, come dire, si era fatto notare durante le ultime Next Gen ATP Finals, e che insomma ha confermato il suo talento. E tra l'altro, punto piccola, cosa che mi diverte, quella dichiarazione di Medvedev è palesemente proprio, sai, quella di cioè, ma giochi, non so, quando tu giochi magari in doppio con qualcuno a tennis e dici ma giochi sempre bene a parte quando sei in doppio con me, cioè, c'è un po' di quel fastidio lui con lui, nella sua dichiarazione, no? Cioè, cavolo, ma questo qui che è il 400 del mondo non ha mai fatto una parta buona nella sua vita, doveva proprio fare la parta buona contro di me, c'era un po' quello il sottotesto, lui con la sua, come dire, personalità un po' esuberante l'ha tradotto in quella dichiarazione particolare.
Sì,
ecco.
Medvedev, personaggio singolare, insomma, sia negli atteggiamenti che tiene in campo, tante volte lo abbiamo visto anche verso il pubblico, con cui molto spesso sembra giocare una partita nella partita,
sì,
oltre a quella che disputa poi contro i suoi avversari, anche se appunto si è lasciato andare in questo modo. I tennisti siamo più abituati a vederli
vestiti di bianco, in giacca e cravatta, un po' alla Federer, diciamo, no? Medvedev è un personaggio diverso, e tra l'altro, appunto, essendo russo, secondo me lui starebbe benissimo in un romanzo di Dostoevskij o una roba del genere. È proprio uno di quei personaggi, no? che te lo immagini a ritrovartelo in un... In una letteratura di quel tipo lì, diciamo.
Sempre così, un po' in lotta con i suoi demoni, con il mondo esterno, effettivamente. Alessandro Simonetta, siamo arrivati in conclusione di questa prima puntata di Highlights.
Sì, speriamo di avervi tenuto compagnia, insomma, di avervi fatto un po' capire di cosa parlerà questo programma. Sport, insomma, in varie modalità, in varie declinazioni. E insomma, ci auguriamo che sarete con noi in questo viaggio ancora per un po', ecco.
Ci ritroveremo quindi sabato prossimo, stessa ora, dopo il giornale radio delle 15:30, per un'oretta. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti a cui potete scriverci e mandarci le vostre segnalazioni: sport@radiopopolare.it. Questa prima puntata e le puntate successive di Highlights saranno riascoltabili anche in podcast sul sito di Radio Popolare.
E questa con cui andiamo a chiudere è Digital Love dei Daft Punk, gruppo insomma molto amato qua su Radio Popolare, e con queste note vi andiamo a salutare.
Grazie Alessandro Simonetta.
Grazie Luca.
Ciao.
Ciao a tutti.